io tendenzialmente uso quella naturale. Mi trovo meglio.
È vivo.
Sì. Allora, intanto c'è qualche questione intorno alle cose dette nel corso discorso.
Qualche cosa qui vi è dato da pensare,
da riflettere. Oppure le avete cancellate all'istante. Allora. Perché Plotino qui continua a fare sempre esattamente la stessa cosa, no? Ormai lo si vede proprio con estrema facilità, e cioè deve mantenere separate le cose in modo che l'uno non sia contaminato dal nulla. Poi il fatto che questo uno, non essendo contaminato, quindi determinato da nulla, come faccia a esistere di per sé, questo non fa parte di un'ipostasi. Allora, però questo uno serve a giustificare qualunque cosa, perché nell'uno cosa c'è? Beh, c'è la verità, c'è, quindi c'è l'ordine, no? Quindi c'è la possibilità di parlare, tutto procede dall'uno, procede processione appunto, no? Per cui non è dedotto dall'uno, non è indotto dall'uno, ma procedendo dall'uno lascia l'uno esattamente così com'è, immobile, identico a sé, inamovibile. E ogni cosa, in fondo, è quello che sto dicendo qui anche, come si chiama? Plotino, che l'uno consente di parlare perché parlando c'è la necessità di unificare. Unificare attraverso l'induzione, come sappiamo bene, no? È quella che unifica, e cioè costruisce il coso. Adesso cominciamo. Il coso. L'universale, no, è possibile che nessuno mi dia mai una mano. L'universale. Questo universale è quello che serve per parlare, lo diceva anche Aristotele chiarissimamente. Quindi unificare significa che c'è un universale, quindi c'è una verità, quindi possiamo parlare. E possiamo parlare perché affermando cose noi ci richiamiamo, naturalmente, a un qualche cosa che non si vede, che non c'è, che non... ma che tuttavia consente di affermare ciò che si afferma. In assenza di quello le cose si dissolvono all'istante mentre si parla, e quindi non si può parlare. Ci vuole qualcosa che le fermi. Questo, quindi, ciò che sta dicendo Martino è che è necessario per pensare, per parlare, eccetera, è necessario l'uno. Ora, però, c'è una differenza tra l'uno, come lo pone come ipostasi, e l'universale di cui ci ha parlato Aristotele negli Analitici Secondi, non nei primi file. E questa differenza, che è sostanziale naturalmente, è quella cosa che distingue, o meglio, diciamola così, che dà la possibilità di imporre una verità, nel caso dell'ipostasi, oppure non dà questa possibilità nel caso di Aristotele. Non dà. Perché, come sappiamo, l'universale è fatto di credenze, di ciò che si pensa, di ciò che si immagina, eccetera. Quindi potremmo anche dire così che questo tendere, volere tornare all'uno, di cui parla continuamente Plotino, è la necessità, parlando, di unificare per poter affermare. Unificare, potremmo anche aggiungere che è la volontà di potenza. Voler unificare. La volontà di potenza in cosa consiste? Nel voler unificare. Ecco. Nell'unificare. Poi non riesce naturalmente, quindi immediatamente il depotenziamento, diceva Nietzsche, no? Perché occorre subito darsi da fare e trovare un altro ente da dominare. Cosa che gli umani fanno ininterrottamente. Unificare, cioè ricondurre a uno, perché lì, no, questo Plotino, lì sta la verità assoluta. E le cose naturalmente vogliono tornare all'uno perché lì c'è il bene assoluto, no? Questo è sempre Plotino. Come se dicesse che le cose vogliono tornare alla verità assoluta, vogliono che ci sia questa verità assoluta per potersi affermare. E questo ha contribuito anche in buona parte al successo di Plotino. No? Le persone vogliono che ci sia questa verità assoluta, lo vogliono fortissimamente. Ma perché sia una verità assoluta, questo ce lo insegnava già Platone, non deve essere una verità di qua giù, deve essere una verità che sta lassù. Solo allora può rimanere immutata e identica a sé, e quindi offrirsi, no, a questa funzione di essere il riferimento di tutti. Diciamo l'altra volta, le cose possono essere in un modo o in un altro, non importa, ma in un modo devono essere. Questo è Platone. E da qui la necessità di Plotino di mantenere l'uno, di Plotino e poi di tutta la teologia, perché qui con Plotino no, stiamo facendo teologia, né più né meno, nell'accezione antica del termine, cioè di metafisica, no? Ma ci occuperemo dei teologi, perché i teologi si sono occupati del pensiero. Occuparsi di teologia in questa accezione significa occuparsi del pensiero, né più né meno, perché il pensiero, direbbe Plotino, sì, procede dall'uno, no? Ma in ogni caso possiamo dire che ha bisogno di un riferimento a una verità per poter affermarsi, se no non può affermarsi. Sta qui, come dire, l'ambiguità che poi ha consentito ai teologi medievali di fare quel lavoro enorme che hanno fatto, dai primi fino ad arrivare a Ficino, Cusano, eccetera. Ma perché questa cosa funzioni, stia in piedi, è necessario mantenere separate le cose, separato l'uno da qualunque cosa. L'uno è identico a sé, ma differente da qualsiasi altra cosa. Quindi, dicevano i teologi, ma allora è identico e anche differente? Questo non deve accadere. No, dicevano, perché l'uno è al di sopra, è sempre e comunque al di sopra di qualunque opposizione, sempre e comunque. Potrebbe chiedere perché? Perché? Sai che ti arrivo pronto?
No. Perché il confessore lo spiega.
Ecco. Perché è così. Perché l'uno è sempre al di sopra di tutto, se no non sarebbe uno, se no non sarebbe Dio. Cioè noi diamo la definizione di Dio, dopodiché in base a questa definizione traiamo tutte le riduzioni, no? Senza naturalmente mettere più in discussione il punto di partenza, cioè la premessa maggiore. Perché non si fa. Le brave persone non lo fanno. Quindi, ecco, la processione, che sarebbe quella cosa che si è inventata Plotino, perché non poteva dire che l'intelletto è dedotto o indotto dall'uno, no? Perché sennò non sarebbe più, come dire, identico a sé, ma sarebbe in relazione a, mentre l'uno è irrelato totalmente. Quindi c'è la necessità di tenerlo separato da ogni cosa. Ed è questo che fa Plotino. La processione è una sorta di contemplazione. L'uno, contemplandosi, rende reali i propri pensieri. No? Questo lo diranno poi cose, come si chiamano, i teologi, no? Perché le cose sono? Sono perché Dio le pensa, e queste cose non sono altro che il pensiero di Dio che si attua. Pensando questa cosa è, non c'è, è diversa. La contemplazione, che poi la parola greca che usa Plotino è sempre teoria, no? Teoremi, che quella non si chiama. Ma attraverso questa contemplazione l'uno, contemplandosi, si chiede perché si contempla. Ma allora non si è capito. Contemplandosi produce tutto. Produce l'intelletto, produce l'anima, la quale anima poi produrrà tutte le cose che ci sono nel mondo. Attraverso l'intelletto, che è attraverso una ragione, perché non può essere senza ragione, non può essere stupido l'uno, no? Allora balla che accendiamo i rovi qua,
già che fa caldo,
no, che caldo. E quindi la ragione c'è, naturalmente, anzi l'uno è il principio di ragione in assoluto, come dicevamo, è la ragione di ogni cosa che sta al di sopra di ogni cosa. Mentre l'anima è un'altra questione importante in Plotino, perché l'anima è quella cosa da cui si producono poi tutti, è quella che genera tutti gli esseri, no? Ma allora questa anima e partecipa di tutte le cose, quindi è in tutte le cose, ma se è in tutte le cose allora quest'anima è una, perché deve essere una, perché c'è un'anima che procede dall'uno e anche l'anima deve essere una, ma se poi va in tutte le cose si frammenta di nuovo, come vedete è sempre lo stesso identico problema dell'uno e dei molti, che c'è nell'uno, c'è nell'intelletto, c'è nell'anima. Come risolve la cosa? Così come l'ha risolta rispetto alla sostanza. C'è una sostanza di cui parla Aristotele, che è una sostanza, sì, è fatta delle categorie, ma c'è un'altra sostanza che sta lassù e che invece non è modificata dalle categorie. Questa la ripeto Spinoza, sì, hanno ripreso tutti quanti da Plotino, è stato un macello, perché hanno costruito tutti questi sistemi filosofici sulle neve di Plotino. Ma tutti, mica. E allora, ecco che qui ci dice pagina 519, 8. Questa combina, Sandro. Ah, ecco. Dice, poiché la contemplazione procede dalla natura all'anima e dall'anima all'intelligenza, dalle cose, no? Le quali contemplano che cosa? È la loro origine, no? Quindi è un processo ascensionale all'insù. Quindi, e dall'anima all'intelligenza diventa sempre più affine ed unita al contemplante, poiché nell'anima virtuosa l'oggetto conosciuto diventa identico al soggetto in quanto essa aspira all'intelligenza, è evidente che nell'intelligenza soggetto e oggetto sono una cosa sola, non per un'affinità acquisita, come nelle anime migliori, ma essenzialmente in quanto essere e pensare sono la stessa cosa. E riprende il detto famoso di Parmenide, è sempre nel modo suo, secondo di come gli conviene. Essere e pensare sono la stessa cosa, certo, per l'uno, per il Dio, no? Sì, ed è questo che hanno sempre sostenuto i teologi. Dio pensa e ciò che pensa è, diventa immediatamente è qualcosa, è quello che pensa, è reale. Poi, pagina dopo, il primo capoverso, perché l'intelligenza non contempla, dice, un unico oggetto, intelligenza. Infatti, anche quando contempla l'uno, non lo contempla come uno. Sta attento a queste cose qua, perché dice altrimenti l'intelligenza non sarebbe generata. Quindi non lo contempla come uno, ma cominciando come una, l'intelligenza non rimane come ha cominciato, ma diventa inconsciamente multipla, come gravata dal sonno, e dispiega se stessa per il desiderio di possedere tutto. Perché dovrebbe desiderare di possedere tutto? Perché, Plotino ce l'ha spiegato, perché ogni cosa, procedendo dall'uno, tende a tornare all'uno. No? Ecco quindi che desidera tornare là da dove arriva. Dire si chiederà di nuovo perché?
No, ma io.
Ecco, bravo,
suppongo che no.
Però dice meglio sarebbe stato però per lei, sempre l'intelligenza, non volere ciò, poiché in questo modo essa è diventata il secondo principio, simile a un cerchio che dispiegandosi diventa una figura, una superficie, una circonferenza, un centro di raggi, un alto e un basso. Migliore è il luogo donde partono i raggi, peggiore quello a cui tendono, ma perché si allontanano dal centro, quindi dall'uno. Infatti il centro non equivale al centro e alla circonferenza insieme, e centro e circonferenza non equivalgono al centro da solo. In altre parole, intelligenza non è intelligenza di una cosa solo, ma è intelligenza universale e quindi anche di tutte le cose, che procedendo dal centro si irradia. Capitolo successivo, il 9, dice tale è l'intelligenza. Per questo motivo essa non è al primo posto, ma è necessario che al di là di essa ci sia una realtà sulla quale si sono svolti i precedenti discorsi. Cioè l'intelligenza ha bisogno di una realtà superiore che la garantisca. No? Come se uno dicesse io sono intelligente, sì, vabbè, ma è una delle cose. No? C'è sempre bisogno di una garanzia perché ciò che si afferma sia vero, cioè perché possa essere affermato. Il problema è che se questo
qualcosa ha a che fare con la doxa, non la posso imporre, no? Diceva Aristotele. Se invece sta lassù ed io riesco a convincere tutti quanti che questa cosa che sta lassù è meravigliosa, è il bene assoluto, eccetera, eccetera, ecco che il gioco diventa più semplice. Dunque, questa è l'intelligenza, è l'intelligibile insieme e perciò sono due. No? Cioè, sarebbe quello che diceva prima, soggetto, oggetto diventa una cosa sola, no? L'intelligenza e l'intelligibile. E poiché sono due è necessario che ci sia un principio anteriore alla dualità. Questa è la cosa che insiste e compare ininterrottamente. Se c'è un due, necessariamente deve esserci un uno che li domina, che li governa. Perché i due da soli possono combinare guai. Perché se questi due non vengono ricondotti a uno, allora rimangono uno e due in opposizione, permane un'opposizione. Questa opposizione deve essere ricomposta, ricondotta all'uno, no? Che è quello che fa anche il pensiero quando si pensa a una qualunque cosa, no? Anche quando ci troviamo di fronte a un dilemma, tendiamo a sceglierne uno. Dunque, occorre che ci sia, ecco, il principio, no? Dice, quale principio? La pura intelligenza? No, all'intelligenza è sempre congiunto l'oggetto intelligibile, quindi l'intelligenza non è già più come l'uno, l'intelligenza si stoppia tra l'intelligenza e l'intelligibile, cioè il soggetto. Ma se si dovesse eliminare questo oggetto, l'intelligenza non sarebbe più tale. Se dunque non è intelligenza ma è al di sopra della dualità, necessariamente sarà un termine anteriore alla dualità e al di là dell'intelligenza. No? Cioè, no. Pagina dopo dice, riga 18, più o meno, 19. Infatti, poiché la conoscenza delle cose ha luogo mediante l'intelligenza, e mediante l'intelligenza si può conoscere un essere pensante, con quale immediata intuizione si può afferrare ciò che è al di là della natura dell'intelligenza? Sempre domande che si fanno. Bisogna rivelarlo per quanto ci è possibile, e lo faremo mediante ciò che in noi assomiglia a questo principio. No, secondo lui tutti quanti veniamo dall'uno, quindi c'è comunque un qualche cosa dell'uno in noi. Lo sento. Infatti anche in noi c'è qualcosa di esso e non c'è cosa in cui esso non sia e che non ne partecipi. E poiché è ovunque, ciò che la può accogliere, accostandosi a lui, in qualsiasi luogo lo accoglie. No, il famoso accoglimento dell'uno. Così, quando un suono riempie lo spazio, ogni uomo che si trovi in un punto qualunque dello spazio riceverà interamente il suono, benché tutto veramente non lo riceva. No? Questi sono gli esempi che fa lui per supportare. Ultimo capoverso, se si suppone che l'uno sia tutte le cose, en panta enai, o esso sarà tutte le cose prese una per una, o sarà tutte le cose insieme. Se tutte le cose riunite insieme, esso sarà posteriore ad esse. Se è anteriore ad esse, differirà da esse. Ma se è assieme ed uguale a tutte le cose, non sarà principio. Dunque, questa sarebbe la confutazione del detto di Eraclito. Chiamiamola confutazione. Quindi è necessario che esso sia principio e sia anteriore a tutte le cose, affinché tutto venga dopo di esso. Cioè lui decide che tutto quanto deve venire dopo di lui, dopodiché trova tutte le giustificazioni. No? Dopo che ha deciso che... È necessario dunque, ah no, c'è letto, se fosse ogni cosa singolarmente, ogni cosa sarebbe identica a qualsiasi altra, poiché tutte le cose sarebbero confuse insieme e nulla le distinguerebbe, perciò l'uno non è alcuno degli esseri ma è anteriore a tutti. Che cos'è dunque? L'uno è la potenza di tutte le cose, ma qui ci sta spiegando che cosa intende lui con uno. Se esso non fosse, nulla esisterebbe, né l'intelligenza, né la vita prima, né la vita universale. Ciò che è al di sopra della vita è causa della vita. L'attività della vita, che è tutte le cose, non è la prima, ma scaturisce da esso come da una sorgente. Capoverso dopo. Perciò si risale sempre a un'unità, e per ogni cosa c'è un'unità a cui bisogna risalire. Qui lui gioca sul fatto che è qualche cosa che gli umani hanno sempre pensato in fondo, no? Per prendere una decisione devo unificare, no? Per conoscere qualche cosa devo unificare. E quindi ha soddisfatto questa esigenza, che esisteva da molto prima di lui naturalmente. Lui, la differenza naturalmente tra Plotino e tutti gli altri, è che lui pone questa unificazione come il desiderio di tutte le cose che sono state processate nell'uno di ritornare all'uno. E per ogni cosa c'è un'unità a cui bisogna risalire, e ogni essere si conduce all'unità che è prima di esso, ma che non è ancora l'uno assoluto, finché poi si arrivi all'uno assoluto, ma questo non rimanda più a nessun altro, no? È come se pensasse di aver risolto il problema di Aristotele nella metafisica, no? Del principio primo. C'è una causa, sì, ma che cosa produce questa causa? Quest'altra causa è quella, e si risale fino a che punto? E Aristotele si accorge che a un certo punto è inutile andare oltre, perché si tratta soltanto di doxa, no? E la nonna. Mentre Plotino, no, lui non vuole assolutamente che sia così. Si risale, e il fatto di risalire, secondo lui, è la dimostrazione, tra virgolette, dell'esistenza dell'uno, no? Perché si tende, ciascuno tende naturalmente a unificare, quindi a risalire nelle cause alla prima causa. Quindi ci deve essere una causa, questa è la sua argomentazione. Una causa, un uno al di sopra di tutto. 527. L'uno, manco un pezzettino, vabbè, l'ultima riga della pagina precedente, ancora, poiché l'intelligenza è visione veggente, essa è potenza che è passata all'atto. Avrà dunque una materia e una forma, poiché una visione in atto le implica ambedue. Prima di vedere in atto, essa era uno. L'uno poi è diventato due, e i due sono uno. Alla visione del senso, la perfezione e il compimento derivano dall'oggetto sensibile. Alla visione dell'intelligenza, il compimento deriva dal bene. Qui ha sfiorato la cosa che più lo spaventa, no? Dice, l'uno poi è diventato due. L'uno diventa due e poi il due diventa uno. È una tragedia inimmaginabile. E allora ecco che subito corre ai ripari, perché lui, pensando, cioè, incontra certe cose, certi problemi. Solo che anche Aristotele, no, li incontra, solo che mentre Aristotele questi problemi li mette a tema, li problematizza, e si accorge che non hanno soluzione, invece Plotino li incontra, ma li risolve immediatamente attraverso l'uno, che risolve sempre tutto. È un Deus ex machina.
Quindi, di nuovo, due visioni. Lui che deve sempre condurre all'uno si trova sempre di fronte al due e quindi di fronte alla necessità di stabilire che questo due in realtà è tale per via dell'uno che li domina tutti e due. Ma questo due lo incontra continuamente. Di nuovo qui la visione, no? La visione sensibile è quella che dei molti. No? Poi c'è un'altra visione che invece è la visione, quella che sta lassù, che invece è una. La stessa cosa, come per, abbiamo visto prima, dell'intelligenza e prima ancora della sostanza, no? Ce ne sono due, perché non riesce a togliere questa opposizione, in nessun modo. La ritrovo ovunque, ma lui vede questa opposizione e dice questa opposizione c'è grazie all'uno, perché è lui che la fa esistere. Come diranno poi i teologi nel Medioevo, ci sono le contraddizioni, le opposizioni, certo che ci sono, ma è Dio che le vuole, perché in Dio queste opposizioni non ci sono. Lui le fa esistere, ma in Lui non ci sono. Poi, riga 21-2. Il bene ha dato una traccia di sé all'intelligenza veggente, non il bene assoluto. Perciò nell'intelligenza c'è un desiderio ed essa sempre desidera e sempre ottiene, mentre il bene nulla desidera. Non è bene l'uno. Non può desiderare, se desidera gli manca qualcosa. Non è previsto. Infatti che cosa desidererebbe? E nemmeno ottiene alcunché quel che nulla ha desiderato. L'uno non desidera niente. Riga 35. E come chi contempla il cielo e vede gli astri brillare e pensa e cerca il loro creatore, così chi ha contemplato, veduto e ammirato il mondo intelligibile, deve ricercarne il creatore e chiedersi chi abbia fatto esistere questo mondo e dove e come sia colui che ha generato un figlio come l'intelligenza, bello e perfetto, che ha tratto la sua pienezza dal padre. No, dice, chi ha visto il creato, no? deve domandarsi chi è che l'ha fatto. E non come fa Democrito che è tutto così per caso. No?
E se c'è la ragione.
Esattamente. Il principio di ragione.
Non è tutto se permette. Io ho un mio vecchio zio che era cattolicissimo, no? Ed era molto preoccupato perché suo nipote, io,
eccolo,
era già preso profondamente ateo, no? E allora ha tirato fuori un libro di scienze, no? Scienze naturali, e mi ha fatto vedere quello che è un alveare, no? E mi dice, vedi questi pentagoni qua, come sono perfetti. Questa è la prova dell'esistenza di Dio.
Sì.
Questa perfezione della
natura deve avere una causa.
Una causa,
no? Un principio di ragione. Deve. Magari c'è, magari no, no? Deve. Qui sta proprio il centro del pensiero di Plotino. Ogni cosa è perfetta perché Dio l'ha voluta così e quindi è perfetta, no? E quindi ciascuno non può, osservando tale perfezione, non pensare a un Dio creatore. Deve, anzi, deve pensare. Questi, il padre dice, non è né l'intelligenza né la pienezza, ma è anteriore all'intelligenza e alla pienezza, sarebbe lui. Ambedue sono dopo di lui, sempre dopo. Bisognosi di saziarsi e di pensare. Infatti, a pensare a pancia vuota, no, su questo possiamo anche. Sono vicine a lui che di nulla ha bisogno, nemmeno di pensare. Perché fosse stupido, non è proprio. Sono vicine a lui che di nulla ha bisogno e hanno la vera pienezza e il vero pensiero, poiché lo posseggono in modo immediato. Possedere in modo immediato significa sentire la cosa, Quindi non acquisirla per argomentazioni, per deduzioni, induzioni, quello che è, ma sentirla immediatamente dentro di sé. Non mediata, quindi non mediata dal linguaggio, no? Non mediata da, appunto, come dicevo, da argomentazioni, perché argomentazioni e argomentazioni si possono discutere. Se invece lo sento dentro,
è vero che poi.
Esatto. Prima di loro c'è il principio che né ha bisogno né possiede, altrimenti non sarebbe il bene. Allora. Poi andiamo un pochino avanti, un pochino, passo lunga. È 553, prima di Gesù. E perché egli, quando è l'uno sempre, non è soltanto, scusate, è perché egli non soltanto è ovunque, ma anche non è in nessun luogo? No, perché sappiamo che l'uno è dappertutto, ma non possiamo dargli un luogo, se non lo determiniamo. E questo proprio non mi piace. Cos'è?
533, non 553.
Cosa ho detto? Non ricordo più. Dunque, perché tutto questo? Perché è necessario che l'uno sia prima del tutto. Prima. È necessario che egli riempia e produca tutto, ma non sia il tutto che egli produce. Ecco, questa è la forma che lui dà, forma tra virgolette, perché lui, l'uno non ha forma, naturalmente. L'Enneade numero 4. L'Enneade numero 4 parla dell'anima e incomincia così. L'anima, che è importante, perché l'anima è quella che produce tutto, no? Produce tutto, diciamo, tutti gli esseri viventi, materiali, eccetera, è l'anima che produce, non è l'uno, cioè l'uno indirettamente, l'uno in quanto genera, anzi genera, produce l'intelligenza, la quale intelligenza, poi sempre per processione, produce l'anima, no? Cioè c'è un uno che è l'assoluto in assoluto. Questo un assoluto ha un'intelligenza, perché come dicevamo prima non è stupido. Quindi questa intelligenza non è altro che ordine, in fondo, l'ordine nelle cose. È lui che dà questo ordine. Quindi questo uno e questa intelligenza, sempre per processione, producono l'anima, che è quella che letteralmente anima le cose, cioè dà vita alle cose, perché l'uno e l'intelligenza non danno vita alle cose, ci vuole l'anima, che letteralmente, infatti, animale si chiama così perché ha l'anima, cioè perché è animato, anziché animale si potrebbe anche chiamare animato, cioè davvero qua. Dunque, dice, quando noi facemmo le nostre indagini sull'essenza dell'anima, abbiamo mostrato che essa non è un corpo e che fra gli esseri incorporei non è nemmeno armonia. Abbiamo rifiutato il concetto di entelechia. Lo abbiamo rifiutato. Poiché nel senso in cui è presentato, non è vero e nemmeno apporta chiarezza sull'essenza dell'anima. Non era questo che intendeva Aristotele quando pensava con l'intelechia, mi sarà tutt'altra cosa, ma non. Però il fatto che si senta un dovere di affermare che rifiuta il concetto di entelechia, e non è del tutto marginale. Come dire, l'eventualità che un elemento coesista con quell'altro, si coappartenga con quell'altro senza un uno che li unifichi, questo lui lo rigetta. Ecco, che è quel concetto di entelechia. Quando dicemmo che essa è sempre l'anima, essa è di essenza intelligibile e appartiene a una sorte divina, abbiamo detto forse qualcosa di esatto sulla sua essenza. Forse no. È tuttavia necessario procedere oltre. Noi abbiamo distinto allora la realtà insensibile e intelligibile, no? Abbiamo detto mille volte, sensibile sono le cose, intelligibile sono i pensieri, sensibile è la salsiccia. L'intelligibile è l'idea, no, per rendere le cose così un po' più chiare. Però quando si siede a tavola non vuoi l'idea della cosa. È intelligibile. Abbiamo assegnato l'anima a quella intelligibile, no, quindi l'anima non è insensibile, non è una cosa che si tocca. Sia dunque assodato che essa appartiene alla realtà intelligibile, cioè abbiamo deciso che appartiene all'intelligibile. Riga dopo, sia dunque assodato che appartiene all'intelligibile. Come assodato? Appena detto che lo ha deciso lui. Sia dunque assodato che esso appartiene alla realtà intelligibile, e per un altro cammino indaghiamo su ciò che è veramente intimo alla sua natura. Ecco. 549, riga 62-63. Questa natura che è insieme divisibile e indivisibile, no? E che noi chiamiamo anima, dicevo prima, no? Dell'anima che è in tutti i corpi, quindi è come se si frammentasse in tanti corpi, ma al tempo stesso deve essere una. È sempre alle prese con questo problema dell'uno e dei monti, che risolve sempre esattamente la stessa maniera. C'è un'anima che sta lassù, che è una, e una che sta qua giù, che invece è quella che va di tutto il campo di là. Non ha trovato un'altra soluzione. E naturalmente queste due, sia quella una e quella e quell'altra, multipla, no? Sono tutte dipendenti dall'uno, che unifica una cosa. Non è una come uno il continuo, che ha una parte dopo l'altra. Essa è divisibile perché è in tutte le parti del corpo in cui si trova, ma è indivisibile perché è tutta, in tutte le parti e in ciascuna di esse è intera. L'esempio che faccio prima della musica, del suono. Il suono è dappertutto, quindi è uno, ma ciascuno lo sente, quindi è in ciascuno. Il fatto che teoreticamente le sue argomentazioni siano risibili non ha impedito che siano state dominanti per 20 secoli. Funzionare. 555. L'essere vero è nel mondo intelligibile, no? L'idea che siamo Platone, più o meno. L'intelligenza ne è il valore più alto. Ma anche le anime sono lassù, poiché di là esse vennero qua giù. Quel mondo ha in sé le anime senza corpi, ma il mondo sensibile contiene le anime che sono nei corpi e sono divise nei corpi. È sempre lì che si è arrabbiata di fronte al problema dell'uno e dei molti. Lassù l'intelligenza è tutta insieme, né divisa né separata. Tutte le anime sono insieme in quel mondo unitario, senza distanza spaziale. L'intelligenza è dunque eternamente indivisa e inseparata. E anche l'anima è lassù indivisa e inseparata, ma appartiene alla sua natura di essere divisa. Ci sono dei perché?
Ormai non chiedo più.
La sua divisione consiste nell'allontanarsi da lassù e nel venire in un corpo.
questo sposta solo la questione, perché Gerasù che stava così bene è venuta giù? Nel mito di Platone, no, accadeva che nel Filebo, qual era il Tineo, mi ricordo, abbiamo citato, no? Queste anime che vogliono raggiungere il Dio sono tante, tutte quante col loro cocchio, no? Che va su, e a un certo punto sono tante, il traffico intenso, si scontrano, alcune scontrandosi perdono le ali e cascano giù.
Adesso vanno in Maserati.
Cosa fanno?
Adesso vanno in Maserati.
Ah, e beh, ci sono. Questo era nel mito di Platone, ma è un mito, cioè lui stesso Platone lo racconta come mito, non dice che le cose stanno così. Invece qui dice che appartiene alla sua natura di essere divisa, almeno Platone si è costruito su un racconto, un mito così divertente, no? Queste cose, questi corpi che si scontrano, spezzano le ali, cascano giù come pere, invece no, è nella sua natura. La sua divisione consiste nell'allontanarsi da lassù e nel venire in un corpo. Si dice giustamente che essa è divisa nei corpi, poiché in tal modo essa si allontana e si divide. Come dunque può rimanere anche indivisa? E perché non si è allontanata tutta intera, ma c'è una sua parte che non è venuta qua giù, non avendo la natura di essere divisa. Cioè, l'anima ha una natura che invece la porta a dividere, c'è un'altra natura che invece vuole rimanere indivisa. Non ti devi fare quella
Vada a te.
Certo che c'è un'anima di fantasia.
Ricordatevi sempre che quello che dice è diventata legge per i 20 secoli successivi, e ancora oggi, non proprio con queste parole, con questi termini, con qualche piccola variante, piccola. Che essa sia composta di un'essenza indivisibile e di un'essenza divisibile nei corpi vuol dire dunque che consiste di un'essenza che resta in alto e di una che viene qua giù e che dipende da quella e che procede sin qui come un raggio dal centro. Discesa qua giù, essa contempla con quella stessa parte con la quale conserva la sua essenza totale. È venuta qua giù, però c'è una parte che comunque aspira a tornare lassù, poiché anche qua giù essa non è soltanto divisa, ma anche indivisibile. Ciò che di essa si divide infatti senza dividersi in parti. Essa si dà infatti a tutto il corpo, in quanto si dà tutta a tutto il corpo è indivisa, ma poiché è in ogni parte del corpo è divisa. Questo è il massimo della sua elaborazione. D'altra parte, come si faceva a tirarsi fuori da un problema del genere? Dal problema dell'uno e dei morti, come se ne viene fuori? E non se ne viene fuori, a meno che si pensi a un uno, quindi a una verità, a una realtà, se preferite questo termine, che unifichi tutto. No? Sento spesso, no? Dire anche quando facciamo le conferenze, sì, tutte queste cose vanno bene, sono interessanti, però poi la realtà è un'altra. Questo è l'enunciato neoplatonico, no? Come dire, c'è questa realtà che non è quella che dici tu, non è neanche quella che dico io, ma c'è, è comunque un'altra cosa, la realtà. Risaltiamo un bel po' di cose che... e andiamo a pagina 569, ultime tre righe prima dell'8. C'è poi il fatto che siamo nati nell'interno del mondo, però anche nel grembo della madre. Noi affermiamo che l'anima che penetra nel figlio non è quella della madre, ma un'anima diversa. Allora. 573, ultimo capoverso. ed ecco la verità. Dunque, perché non hanno messo i numeri delle righe? Ah, non ci sono i numeri delle righe.
Avete.
Ho già provato?
Sì.
Ah, ecco, la tengo.
Avete.
Avete, sì. Ed ecco la verità. Se non ci fosse corpo, l'anima non si farebbe avanti. Poiché là dove sta è, naturalmente, non c'è luogo alcuno. Si deve, se deve farsi avanti, deve creare a se stessa un luogo e perciò un corpo. Questa è la sua ontogenesi, chiamiamola così. Cioè l'anima si scende giù, siccome la natura vuole così di una parte dell'anima che debba andare giù, se dice l'anima, se devo andare giù ci vuole un posto dove stare. E quindi devo trovarmi un corpo, ma non ci sono ancora i corpi, e quindi devo produrlo. E allora entro dentro il corpo. Obiezioni?
Vedo che comincia a migliorare.
E come il suo stabile fondarsi su se stessa si rafforzò, per così dire, sul suo stesso fondamento, ne scaturì una grande luce, la quale, giunta agli ultimi confini del fuoco, si tramutò in oscurità. L'anima la vide e ad essa, una volta sorta, diede una forma, oscurità per la materia. Poiché non era giusto che ciò che è vicino all'anima non partecipasse della ragione, di quanta ne poteva accogliere ciò che è detto oscuro nell'oscuro, cioè nel generato. Ecco, perché la sua ontogenesi. Non è giusto che l'oscurità resti tale, quindi un pochino di luce anche a lei. E quindi ecco che sorgono le cose. Perché l'anima ha bisogno di un luogo dove stare, cioè di un corpo dove immettersi, e quindi ne produce uno. Da che cosa? Dall'oscurità. L'oscurità sappiamo che è la materia, per tutti. Che quindi si presuppone preesista. Questo è un problema che Plotino però non affronta. 579, ultimo capoverso. L'universo che essa, sempre l'anima soggetto, che essa rinserra in sé, è e sarà sempre sufficiente a se stesso. Esso si svolge in periodi secondo proporzioni stabilite e torna perennemente allo stesso stato conforme a cicli di vite predeterminate, qui è Platone. Armonizza le cose di qua giù come quelle di lassù. Quindi l'idea che ci sia un ordine lassù che deve essere riprodotto qua giù. Ma l'ordine c'è. E le fa corrispondere a quelle. E mentre ciò si compie, tutte le cose vengono ordinate secondo un piano unitario, sia nelle discese delle anime, sia nei loro ritorni, come in tutti gli altri eventi. Ne è testimonianza l'accordo delle anime con l'ordine dell'universo. Quindi c'è questo ordine. Non c'è necessariamente. E l'ordine di qua giù non fa che rispecchiare l'ordine di lassù, che poi è rimasta questa idea, in tutto il Medioevo, in tutto l'Illuminismo. C'è un ordine, fino al Medioevo era Dio che stabiliva quest'ordine, poi è la ragione, questa ragione universale, che ha preso il posto di Dio, e dice di un ordine, perché la ragione è ordine. Sono ordine alle cose, una sequenzialità inferenziale, se questo non è stato. 581.
13. L'inevitabile e la giustizia risiedono così in una natura che comanda la singola anima di muoversi secondo il suo rango verso quel corpo particolare che ebbe la sua origine, quale immagine di una scelta e di una disposizione ideale. Ogni specie di anima è vicina a questo corpo ideale verso il quale è portata dalla sua intima disposizione. Quando viene il momento, non c'è bisogno che uno la avvii e la guidi affinché essa entri al momento giusto e in un corpo determinato. Venuto il momento, automaticamente, per così dire, essa discende ed entra nel corpo destinato. Automaticamente. C'è un automatismo. È stato un programmino, è stato quello di Aristotele. Ma tutto questo continua a dirci che questa cosa, questa discesa nel corpo, in questa oscurità, come diceva prima, e questa debba già esserci. Perché sennò dove arriva questa oscurità che l'anima illumina? Non si sa. Quindi dice, sicché si è persino portati a immaginare che tale movimento e tale corsa, no, dell'anima verso il corpo avvengano per una forza magica e per certe invincibili attrazioni. Anche in un singolo essere si compie così la sistemazione del vivente. Al momento giusto, la natura muove e genera ogni cosa. Fa spuntare per esempio peli e corna e orienta gli istinti verso certe direzioni, fa sbocciare fioriture che prima non esistevano e regge la vita delle piante che crescono entro scadenze prefissate. Le anime dunque vanno non per la loro volontà o perché siano mandate, o almeno la loro volontà non è come una scelta, ma è simile a uno slancio istintivo, come quando si è portati da naturale impulso alle nozze o a compiere belle azioni. Quindi, ma non per riflessione, sempre su un determinato individuo incombe un certo destino, ora sull'uno, ora sull'altro. Anche l'intelligenza, che pur trascende il mondo, ha il suo destino, che è di rimanere lassù, nella sua totalità, e di donare. E il singolo, in quanto cade sotto l'universale, è mandato secondo una legge. L'universale, infatti, è nell'intimo di ciascun individuo e la legge non trae dal di fuori la forza per il suo compimento, ma le è dato di sussistere in coloro che la utilizzano e la portano ovunque. E quando viene il momento, allora si avvera ciò che la legge vuole, per opera di coloro che la possiedono in sé, sicché sono essi che la eseguono in quanto la portano con sé. Ed essa si attua perché ha trovato in loro la sua dimora e pesa, per così dire, su di loro, suscitando l'angoscioso desiderio di andare là dove essa dice nel loro intimo di andare. Gli umani sono naturalmente portati alla giustizia, perché sono naturalmente portati a ritornare là da dove arrivano, cioè dal bene assoluto, che è verità assoluta, che è giustizia assoluta e tutte queste cose qua. E quindi se una persona è retta, è da retta soprattutto al suo impulso, al suo desiderio di ritornare all'uno, ecco che non può che sottostare a queste leggi che sono quelle che impone l'ordine dell'uno. E quindi naturalmente segue queste leggi, questo ordine, perché sono le leggi stabilite dall'uno, anzi più che essere stabilite dall'uno sono l'uno. Vabbè, però ci fermiamo qui per questa sera.